la notizia del suicidio clamoroso, spettacolare, di Dominique Venet, un 78enne esponente dell'estrema destra francese, il quale lo avrebbe fatto come segno di protesta nei confronti della scelta del Parlamento francese di dar vita ad una legge che consente il matrimonio a tutti, omosessuali compresi. Il gesto di Venner, in qualche modo forse si racconta da solo, tra l'altro ci sarà una manifestazione di omofoba il 26 di maggio proprio contro questo provvedimento adottato dal Parlamento francese. Resta però una serie di interrogativi e anche un po' una voglia di capirne di più. Andando sul blog di Venner si legge in maniera molto chiara il riferimento ovviamente alla legge che consente i matrimoni omosessuali, il suo considerarla un obbrobrio nei confronti della tradizione francese, il suo respingere le sponde offerte da alcuni estremisti islamici che dicono se vinciamo noi imponiamo la sharia, questa legge scompare dalla mattina alla sera, ma anche una rivendicazione laica, non religiosa, del proprio gesto. C'è un riferimento esplicito ad Heidegger di Sein und Zeit, della necessità del gesto esemplare come manifestazione dell'esserci, e in questo caso il gesto esemplare è un suicidio in uno dei simboli della Francia, che è la cattedrale di Notre Dame. Ecco, una storia apparentemente lineare, ma che ci rimanda ad una sorta, come dire, di destra fascista, di destra estrema, che però non si colloca nel solco della tradizione religiosa, cattolica o altro, ma invece in nome della libertà e dell'indipendenza della tradizione occidentale si richiama a radici completamente laiche, addirittura all'esistenzialismo heideggeriano, e che, scusa il paragone un po' ardito, mi fa pensare all'uomo politico dichiaratamente omosessuale, capo di un partito dell'estrema destra come Pim Fortuyn in Olanda, il quale sosteneva la necessità di difendere dall'Islam e dalle orde musulmane una tradizione di libertà che è invece parimenti incarnata dall'Occidente. Due esponenti dell'estrema destra su due fronti, ovviamente per quanto che riguarda un aspetto, completamente separati, ma uniti nell'odio nei confronti del diverso, nell'odio nei confronti della libertà sancita formalmente. Ecco, dopo questa mia lunga introduzione ne parliamo con Maurizio del circolo GLBT di Moris, per una riflessione un po' a tutto campo su queste questioni. Buongiorno Maurizio.
Ciao a tutti e tutte. Hai esposto un quadro abbastanza complesso per mettermi già in difficoltà sin dall'inizio.
Avresti voluto dire tu quello che ha detto Maria, ma succede sempre con Maria, perché...
Assolutamente no, perché Maria è stata bravissima, ha veramente fatto una descrizione che rende, secondo me, l'idea anche proprio della complessità del caso e della complessità del caso in specifico, ma anche della complessità, come dire, del fenomeno dell'omofobia. In questo caso parliamo specificatamente di omofobia, anche se noi amiamo sempre tenerle insieme, l'omofobia e la transfobia, no? E in questo caso però, visto il tema delle nozze, insomma, dei matrimoni, direi che si tratta proprio di un caso abbastanza chiaro di omofobia. Ecco, io non so su che cosa voi vorreste mi concentrassi, ecco, perché veramente, insomma, il quadro è veramente molto complesso, molto complicato, ecco, secondo me. Volete che vi dica un'idea di quello che penso io di questa cosa in generale?
Sì, direi che è un buon inizio.
Ok. Allora, io direi, guarda, proprio stavo pensando mentre voi parlavate che chi ha coniato questa sorta di frase che dice che l'omofobia fa male soprattutto a chi ne soffre, direi che in questo caso è abbastanza chiaro, perché una persona di questa età che arriva a fare un gesto del genere, con tutto il portato appunto di metacomunicazione, no? Di comunicazione che va oltre tutto ciò che lui vuole significare, però è abbastanza chiaro che l'omofobia fa male soprattutto a chi ne soffre, e lui è un esempio di questa cosa. Ovviamente è un po' una battuta, perché poi spesso invece l'omofobia e la transfobia hanno, ahi no, e degli effetti anche ovviamente sulle persone bersaglio rispetto a questa cosa, rispetto agli effetti insomma violenti, più o meno violenti, che l'omofobia e la transfobia possono avere. Ma rispetto a questo personaggio, vi dico, io non lo conoscevo, ne ho leggiucchiato qualcosa ieri sera su internet, sinceramente non è che, cioè non so molto, molto, non ho molto da dire, ecco, che sicuramente alte dosi, forti dosi di omofobia e di transfobia siano a destra. Questo è abbastanza chiaro, che una riflessione invece, che un tentativo di riflessione, questo non significa che chi sta a sinistra, usiamo queste categorie per capirci un attimo, tipo semplicistiche, però cerchiamo per capirci un attimo, che chi sta a sinistra dovrebbe essere portato invece a una riflessione e anche a una lotta in qualche modo nei confronti dell'omofobia e della transfobia, questo mi è abbastanza chiaro, ecco. E quindi non mi stupisce che un soggetto che ha una tradizione personale politica di questo tipo possa arrivare a fare un gesto del genere, ecco, che in effetti nelle modalità in cui le ha praticate, con la pistola in bocca sparandosi dentro la chiesa di Notre Dame, che è un gesto forte, ecco, io non è un gesto molto forte, che effettivamente mi lascia anche un po' interdetto, ecco, rispetto a al gesto in sé, al di là delle motivazioni per cui le ha fatte, che ovviamente per me sono folli completamente, però il gesto del suicidio fatto in questo modo, in realtà, uso un termine anche in questo caso per capirci, mi affascina, ecco, non so se volete capire, cioè una persona che a quell'età arriva a fare una roba del genere mi pone una serie di interrogativi, ecco, al di là del fatto che l'ha fatto per dei motivi, insomma, che...
Mi sembrerebbe esserci una sorta di estetica della morte, di autorappresentazione di sé in un fulgore terminale, una sorta di spinta superomistica, cioè mi sembra che un po' tutti questi elementi possano concentrarsi. Non riesco a paragonarlo ad un suicidio tutto sommato di stile rituale alla Mishima, per parlare di un altro fascista che si è suicidato, di un altro scrittore fascista che si è suicidato.
Ma infatti io direi che molto probabilmente c'è una fortissima componente rispetto anche a ciò che poi lui ha scritto, no? Lui voleva in qualche modo, appunto, attraverso un gesto forte, provocatorio, portare alla riflessione, insomma, nelle loro modalità omofobe rispetto al tema del matrimonio gay e il matrimonio per tutti e tutte in realtà in Francia, perché poi quello è successo, semplicemente un'estensione della possibilità di sposarsi alle persone che non sono eterosessuali. Però tutti gli elementi di cui parli tu, secondo me, ci sono. Cioè, un gesto del genere non può essere esclusivamente quello l'elemento che porta a produrre un gesto del genere. Ad esempio, paradossalmente io ci leggo un egocentrismo enorme in questa roba, pur in una persona che distrugge l'ego, ecco. Quindi tutte le contraddizioni, in realtà secondo me l'analisi di questo caso è più un'analisi da psicologia, psicanalisi, ecco, poi vabbè, tutti gli aspetti sociologici e culturali, però dice secondo me un fortissimo elemento. Anche il fatto che un laico in qualche modo scelga la più importante chiesa di Parigi, no? Per fare questo atto, è anche un altro elemento che effettivamente fa riflettere, non ti so dire come, ecco, però a me lascia veramente una serie di interrogativi.
Sì, Maurizio, io devo dire che anch'io ho trovato il suicidio abbastanza, cioè fatto con abbastanza charme, comunque con abbastanza fascino. Però ritornando a quello che dicevi poco fa, è impressionante. Vabbè, innanzitutto sono d'accordo anche con te sul fatto che lui sia una vittima dell'omofobia e della transfobia, la frase iniziale era abbastanza importante. Dicevo, parliamo di lui davvero come di una destra pagana, di una destra che non si rifà assolutamente all'origine del cristianesimo. A volte l'omofobia e la questione dei matrimoni gay sembra solo appannaggio dei cattolici ortodossi e delle chiacchiere del Vaticano. In realtà il fatto che lui si rifacesse a una perdita di tradizione e quindi al matrimonio gay come una sorta di continuità di decadenza della francesità è indicativo, è per niente banale. Spesso si banalizza appunto parlando dell'omofobia e della religione, e invece esiste una destra pagana, esiste un'omofobia che si rifà non al cristianesimo ma ad altri tipi di tradizioni, forse greco-romane.
Anche questo è un bel tema effettivamente. Allora, se, direi che rispetto ai terrori, alle paure che da destra invadono questo, il tema dell'estensione del matrimonio, si può dire che effettivamente alla base, poi fondamentalmente raschiando, ci sta tutta la questione della continuità della specie, dell'educazione della specie, tra virgolette, parlo di specie, in questo caso come noi assicuriamo la francesità, chi sono, chi non sono i francesi e le francesi, in questo caso come si costruiscono i francesi del futuro. Quindi al di là delle implicazioni religiose c'è una questione in qualche modo legata a una visione paranaturalistica, no? Nel senso, è molto strettamente legata, secondo me, vi dico quello che posso pensare io, legata quindi alla riproduzione. La riproduzione naturale, tra virgolette, in natura, avviene attraverso la congiunzione di un essere maschile e di un essere femminile. Questa cosa nel matrimonio tra persone dello stesso sesso ovviamente apre una parità di diritti alle coppie gay e lesbiche di avere anche dei figli, di adottare dei figli, eccetera, che sicuramente sballa. Però attenzione, quindi c'è questo elemento, ma anche dell'educazione, non solo della riproduzione, cioè come devono essere educati ed educati i figli e le figlie della Francia, da un papà e da una mamma, sicuramente. Le altre robe in qualche modo escono da questo ordine, quindi creano sicuramente confusione. Però attenzione che secondo me, sempre rispetto a quello che conosco io, l'origine della questione uomo-donna assolutamente obbligatoria e matrimonio nella Bibbia, quindi stiamo parlando di Antico Testamento, stiamo parlando del popolo ebraico, ha delle origini che sono strettamente in realtà pratiche, di necessità pratiche, che era la conservazione fondamentalmente in quel periodo storico, quando l'Antico Testamento viene scritto, la conservazione del popolo ebraico stretto tra da una parte gli assiri babilonesi e dall'altra parte gli egizi. Quindi in qualche modo torna questo discorso della assicuriamo la nostra sopravvivenza, anche se poi viene in qualche modo ricoperto da tutte le questioni di tipo religioso e direi ordine divino e di elementi mistici. Ecco, in realtà, come quasi in tutti gli ordini simbolici, hanno poi dei riscontri strettamente pratici, cioè lì questa roba della riproduzione obbligatoria, del rapporto obbligatorio uomo-donna, nasce fondamentalmente per una necessità di protezione del proprio popolo. Ecco, io vedo molto anche in questa cosa dell'attacco laico nei confronti, quindi non tanto religioso, nei confronti dell'estensione del matrimonio. Non so se sono stato abbastanza confuso, ecco.
No, mi sembra che sia stato invece estremamente, estremamente chiaro, anche se personalmente tenderei, vista l'impostazione culturale del suicida, a accentuare l'elemento appunto più simbolico che non quello strettamente genetico genealogico, no? Quando lui insiste sull'elemento del farsi e dello scegliersi, ha ben chiaro in qualche modo che lui fa una scelta chiara di un certo orizzonte culturale, ma che è possibile anche un'altra scelta, e che forse con i matrimoni gay si aprono appunto nuclei educativi completamente diversi. Mi sembra più congruente con
l'altro aspetto di cui parlavo, l'aspetto dell'educazione, della formazione, insomma, di come poi le nuove generazioni verranno su, tra virgolette, in un panorama così non più ordinato. Sì, probabilmente sì. Io ne facevo, ne volevo portare un elemento di scissione anche rispetto, cioè di tra virgolette di spiegazione del perché comunque anche nel pensiero non religioso, queste, non magari nel suo caso, però in specifico, queste rigidità, no, rispetto al discorso uomo-donna obbligati, obbligatori, in qualche modo persistono perché comunque il mito della riproduzione in qualche modo agisce in modo molto forte, ecco, questo mito della riproduzione, e poi sicuramente anche il mito dell'educazione, no? Il terrore che questi bimbi e queste bimbe, in qualche modo cresciuti in un ambiente non tradizionale, ecco, ritornando ai termini che usavamo prima, siano un po' un pericolo, ecco, siano un po' delle mine vaganti, ecco, io direi. E quindi questo aspetto c'è sicuramente in modo forte in questo atto di questo personaggio, ecco.